Il suono è una variazione appunto della pressione. Si può avere suono solamente dove c'è della materia, quindi nel vuoto non ci può essere suono perché le molecole che non esistono non possono vibrare, la pressione non si può modificare. Il suono si può trasmettere nell'aria, ma si può trasmettere anche nei solidi ed è una variazione di densità della pressione che c'è all'interno di queste sostanze, che possono essere molto facilmente comprimibili come l'aria o meno comprimibili come i liquidi, l'acqua. Quindi è una deformazione elastica e sono vibrazioni che si propagano. Qui c'è una rappresentazione, un disegnino animato, tipo appunto un sasso che cade in uno stagno con queste onde che si propagano nello spazio. Ecco, il suono è simile. Non sono, adesso lo vediamo, esattamente delle onde come quelle dello stagno, perché le onde possono essere longitudinali oppure trasversali, quindi questa è classicamente l'onda che voi vedete nello stagno in cui cambia l'altezza. In realtà le onde che noi vediamo del suono sono di questo tipo, in cui c'è una compressione, quindi l'ondeggiamento delle molecole è in senso orizzontale rispetto alla propagazione dell'onda. Quindi ogni mezzo, solido, liquido, gassoso, può trasmettere i suoni, non si possono propagare appunto nel vuoto, come dicevamo, al contrario della luce. La loro velocità di propagazione, ecco, questo è interessante, dipende dalle caratteristiche del mezzo, quindi dalla temperatura, tante cose, comprimibilità adiabatiche. Questo è un esempio di un impulso che si dà, ad esempio, all'aria, a un solido, in cui c'è un qualcosa che sollecita, e l'onda che si propaga, no? La velocità di propagazione del suono, quindi a che velocità questa onda si muove? Allora, nell'aria è di circa 340 metri al secondo, quindi molto meno della luce, eh? Molto molto meno della luce, però il suono va molto più veloce nell'acqua, nell'osso del cranio umano a 3360 metri al secondo, quindi molto di più, e negli altri solidi all'incirca 5.000 metri, quindi 5 km al secondo. Quindi c'è una velocità differente. Normalmente a noi interessa questa, cioè interessa circa questi 300 metri al secondo, quelli che solitamente poi sono usati per vedere la distanza dei fulmini, perché la luce viene considerata quasi istantanea quando la vediamo perché è enormemente più veloce, quindi la differenza tra il lampo e il tuono ci dà l'indicazione della distanza. Cronometriamo i secondi, la moltiplichiamo per 300 metri al secondo e otteniamo la distanza di dove è caduto il fulmine. Ok, questo è interessante per quando andiamo a registrare, per gli echi, il riverbero che poi abbiamo. Allora, l'energia dell'onda sonora è correlata alla frequenza e alla pressione. Quindi, cosa ci interessa? Che suoni di uguale ampiezza e intensità, ma diversa altezza, l'altezza è la frequenza, il tono, non trasportano la stessa energia, quindi suoni bassi o suoni alti con la stessa ampiezza portano energia molto diversa. Ok? Quindi bisogna stare attenti, ad esempio, su frequenze molto alte perché queste trasportano molta energia. A frequenze basse bisogna avere dei woofer molto grandi, degli amplificatori molto grandi per poter sollecitare dei toni bassi. Quindi definiamo che cos'è intanto un suono, caratteristiche del suono. Come lo caratterizziamo, no? C'è il tono, il caso più semplice è avere un'onda sonora che contiene un'unica frequenza, cosiddetta monocromatica, come un unico colore per la luce, appunto, cosa di fatto quasi inesistente in natura, cioè creare un suono monocromatico in natura è quasi impossibile. Perché si creano dei meccanismi che subito succede un gran casino, si creano armoniche, si creano interferenze, riflessioni, per cui non è mai così di fatto. Quindi i toni sono di fatto la frequenza. Nel caso in cui ci siano un tono non monocromatico, è il valore della frequenza fondamentale, trovate scritta qua, no? Quindi uno può avere, diciamo, frequenze multiple o frequenze, non un suono puro, un suono articolato, però quello che si chiama frequenza fondamentale è quello che lo caratterizza, perché i suoi multipli poi lo spandono come suono, però rimane come caratteristica fondamentale questa frequenza fondamentale. Poi c'è l'intensità, che è l'ampiezza delle oscillazioni, quindi definiamo il tono, l'intensità, il timbro o qualità del suono. Quindi il timbro invece è l'insieme, no? Il numero, ampiezza delle armoniche. Le armoniche sono dei multipli delle frequenze. Cioè, se io creo, tiro una corda, ad esempio, di una chitarra, ho una frequenza cosiddetta appunto fondamentale, poi su questa frequenza si innescano multipli. Quindi la corda vibra al doppio, al triplo, al quadruplo della frequenza fondamentale. Ecco, la composizione di queste armoniche ne dà il timbro o la qualità. Per cui se io faccio un La con una chitarra o un La con un sax, non sono la stessa cosa, sono sempre un La, ma hanno un timbro differente. Benché la frequenza sia uguale, l'ampiezza possa essere uguale, però la loro caratteristica, la loro qualità ne è differente. Esiste il rumore, ci interessa questo, semplicemente cos'è il rumore? Onde sonore a quale manca un preciso carattere di periodicità.
Il classico rumore, non so, il traffico, fruscii, cose di questo genere, non riusciamo a capire che frequenza abbiano.
E quindi, diciamo, lo consideriamo rumore. Quindi abbiamo una chitarra che suona con un La e sotto le macchine che passano, che creano un insieme confuso di frequenze armoniche indistinte che noi consideriamo rumore. Poi ci sono certe definizioni di rumore bianco, di rumore rosa, a seconda della loro distribuzione nelle frequenze, però in questo caso diciamo lo saltiamo. Invece l'anatomia dell'orecchio, come noi percepiamo queste cose? È fondamentale perché quando andiamo a riprodurre le cose, noi alla fine non ci serve riprodurle perché dobbiamo, non so, farlo ascoltare a dei gatti o a dei cani o a un meccanismo ingegneristico strano, eccetera. Al fine noi produciamo suoni perché li ascoltino gli uomini, gli esseri umani, e quindi è fondamentale che riusciamo a riprodurlo perché il target nostro sia in grado di ascoltarlo e di capirlo e via dicendo, no? Oppure di semplificarlo proprio perché il nostro ascolto è semplificato. Quindi dobbiamo capire come funziona. Qui abbiamo un diapason, che è questo strumento in grado di produrre un suono puro, un tono puro,
in teoria, però in realtà non è vero. Normalmente i 440 Hz del La, l'Hz è la misura della frequenza, quindi di quanto... se non capite qualcosa, tipo saltato, che cos'è la frequenza? Nel senso che la frequenza è quante... picchi in questa... Come si può dire, picchi di pressione o lacune di pressione ho in un periodo di tempo, normalmente il secondo, quindi quante vibrazioni ho in un secondo. Quindi il suono normalmente parliamo dai 20 Hz, quindi da 20 vibrazioni al secondo a 20.000 vibrazioni al secondo. Questi sono lo spettro dell'udibile. Ecco. Il 440 Hz, 440 vibrazioni al secondo sono il La classico della nostra musica. Come funziona l'orecchio?
Posso fare una domanda? Come mai è sempre stato utilizzato il La come punto di riferimento? Anche quando c'è corda la chitarra, è più pulito degli altri?
Secondo me, allora qui forse c'è qualcuno che si occupa di musica e ne sa più. Il La secondo me è sicuramente una cosa convenzionale, cioè è uno standard secondo me preso abbastanza a caso. Invece tutto il resto, definito quello, è dato da caratteristiche matematiche, cioè l'ottava è esattamente un multiplo della base, è il doppio, diciamo, quindi l'ottava superiore sono 880 Hz, la divisione in 12 note, che sono 5 più cose, è dato proprio dal fatto di come si compongono le armoniche sulle quinte, le terze, le quinte, eccetera. Però secondo me il 440 Hz sono probabilmente solamente un fatto storico. Salvo che non abbia delle interazioni con queste bande critiche dell'orecchio, ma io non credo. Forse qualcuno che nella storia della musica può capire da dove deriva. Diciamo che poi la musica araba ha 32 divisioni, eccetera. Allora, come è fatto un orecchio? Vediamo questa immagine in maniera più intelligente. Vediamo se riusciamo a vedere meglio sopra. Allora, è fatto così, quindi abbiamo il timpano,
Lo vedete bene, no?
Adesso non faccio tutto il timpano, il martello, l'incudine, la staffa, questa finestrella, e finalmente va dentro questo strumento fondamentale che è la coclea, o la chiocciola, o a vari nomi, diciamo, nell'uso corrente, che è veramente il sensore del nostro orecchio. È un sensore molto, molto complesso, molto articolato, e deve riuscire a discriminare tutte le vibrazioni che gli arrivano. Questi fondamentalmente sono dei moltiplicatori, dei trasmettitori delle vibrazioni che arrivano al timpano, che è questa membrana che vibra, quindi tutti questi oggettini che abbiamo nell'orecchio vibrano fondamentalmente, fin quando questa vibrazione arriva qua dentro, e questa parte qui all'interno che vediamo è ricoperta di un particolare tipo di cellule, che adesso poi vi faccio vedere un filmatino. Passiamo dall'incudine ed entriamo a vedere queste che sono delle cellule particolari, che sono le cellule ciliate, cioè sono delle particolari cellule che hanno queste cose, ciglia si chiamano, una specie di peluria insomma, che a seconda delle inclinazioni di questa peluria e quindi delle vibrazioni che arrivano, trasmettono al nervo acustico degli stimoli, questi lampeggiamenti che ci sono nel video.
Ok, quindi il sensore finale sono queste cellule ciliate che abbiamo all'interno della coclea. Quindi le cellule acustiche, spostandosi lievemente a vibrare la membrana basale, urtano contro i loro peli sensibili, la membrana tectoria, riceve gli stimoli, eccetera, e li trasmette. Allora, questo è il nostro sensore. Questo è il campo uditivo, questo è molto importante. Allora, vi dicevo che intanto qui sotto avete le frequenze. Non c'è la bacchetta, userò il mouse.
Si vede il mouse? Sì.
Allora, guardate, qui sotto abbiamo le frequenze, cioè le vibrazioni al secondo. Partiamo da 0, sono 20, 20.000. In verticale invece abbiamo l'intensità, la potenza, viene misurato con varie unità di misura, non ce ne preoccupiamo. Diciamo che superiamo una certa soglia qua sopra, sentiamo che cosa? Del dolore, soffriamo, quindi è sperabile non arrivare a questa intensità. Sotto una certa soglia che abbiamo qua sotto non sentiamo più niente, cioè c'è il silenzio. Qua in mezzo sentiamo delle cose. Allora, non sentiamo ugualmente tutte le frequenze, cioè all'interno di questa linea rossa c'è la soglia uditiva, quello che noi siamo in grado di sentire. Allora, cosa facciamo? Se ci mettiamo qui, c'è una frequenza molto alta e una potenza un po' bassa, diciamo, non praticamente bassa, qui non sentiamo. Ugualmente per le frequenze basse, cioè mettendoci a 800 Hz, ma in questa intensità, non siamo in grado di sentirla. Se invece aumentiamo l'intensità, a questa intensità, che è, non so quanto sia in questo momento, un certo numero di decibel, abbiamo il campo più esteso dall'orecchio che va da 20 a 20.000 Hz. È chiaro? Allora, da qui cosa scopriamo subito? Che se i livelli di ascolto sono bassi o cambiano, la nostra campo di udibilità delle frequenze è differente. E da qui viene subito che quasi tutti gli amplificatori hanno un comando che si chiama loudness, che viene attivato quando l'ascolto del volume è basso, perché viene ricreato un'equalizzazione, cioè una distribuzione delle frequenze tali che viene riequilibrato il campo uditivo, cioè vengono esaltate le frequenze alte, esaltate le frequenze basse, per riequilibrare quello che, tra virgolette, dal punto di vista di chi ha composto la musica, viene considerato un difetto del nostro orecchio, il fatto che non senta certe frequenze quando il volume è basso. Per questo che certi concerti vengono sentiti bene quando i volumi sono alti, fino a non raggiungere la soglia del dolore, passarla e rompere e rovinare le cellule ciliate, che sono quelle che si rovinano a soglie molto alte e non si recuperano più. Quindi le cellule ciliate vengono danneggiate, solitamente iniziano le frequenze alte, cioè le cellule ciliate all'inizio della coclea sono quelle che rilevano le frequenze alte, sono le prime che si deteriorano quando arrivano impulsi molto alti, vengono danneggiate, noi perdiamo la possibilità di ascoltare le frequenze più elevate, cosa che poi succede anche col tempo, con gli anni. Quindi diciamo che l'equalizzazione di un gruppo di persone anziane rispetto a un gruppo di persone adolescenti dovrebbe essere diversa, perché la capacità uditiva degli orecchi è differente. Quindi anche qui non esiste il suono perfetto, esiste il suono che si adatta ai difetti, tra virgolette, alla caratteristica dell'orecchio. Allora, l'altra cosa che è in grado di fare questo l'orecchio, che è quindi non è solamente quella di sentire le frequenze, rilevarle, anche composte, quindi sentire il timbro, l'intensità e la sua caratteristica, il suo colore, tra virgolette, abbiamo anche la localizzazione spaziale, quindi capire da dove proviene il suono. Quindi esistono alcune caratteristiche, ad esempio le differenze intraurali, cioè le differenze che abbiamo tra un orecchio e l'altro, che è ad esempio il tempo, perché se un suono ci viene da un lato dell'orecchio, da un lato della testa, impiega più tempo ad arrivare all'orecchio opposto, e quindi qui c'è un esempio dei segnali che arrivano all'orecchio sinistro, all'orecchio destro, sono sfasati, quindi uno arriva in anticipo e l'altro in ritardo. Questo ci permette di capire che il suono sta arrivando da una parte, però non solo, anche l'ampiezza, perché se un orecchio è nella direzione di dove arriva il suono lo sentirà anche più forte, perché la testa lo attenua, e inoltre le differenze di spettro, che sono dovute alla schermatura della testa e altre cose, ci permettono di ancora di più caratterizzare da dove viene il suono. Le orecchie, se uno si chiede a cosa servono, ad esempio, i lobi delle orecchie, cioè la parte esterna, serve a capire, a modificare, a creare dei riverberi, a caratterizzare il suono per capire da dove viene. Quindi il lobo dell'orecchio serve quasi, non solo, ma quasi solamente a quello. Quindi noi, oltre a capire tono, intensità e caratteristiche del suono, capiamo anche da dove viene. E da qui è nato il suono stereofonico. Il suono mono ci permette di avere le prime tre caratteristiche, ma non questa, cioè di non caratterizzare nello spazio il suono, per cui lo facciamo stereo perché vogliamo capire anche da dove viene, renderlo tridimensionale, ma principalmente bidimensionale, diciamo, il suono. E poi iniziamo a vedere che interazioni ha il suono con l'ambiente, tipo l'eco. Allora, diciamo prima, perché abbiamo guardato la velocità del suono. La velocità del suono è di 344 metri. Quando arriva un ostacolo, il suono cosa fa a questa velocità? In parte viene riflessa, cioè rimandata indietro, o indietro, per forza indietro, ma insomma con un certo angolo viene riflessa. In parte viene assorbita, in piccola parte viene trasmessa al di là dell'ostacolo, quindi passa l'ostacolo. I fonoassorbenti sono quelli che hanno bassa... sostanze fonoassorbenti, riflettono poco, assorbono molto e trasmettono poco, quindi trattengono quasi tutta l'energia. Quindi il suono che ritorna è una versione del suono originale indebolito in ampiezza e filtrato delle frequenze, quindi cambia anche la sua qualità. Certe frequenze vengono riflesse di più, altre di meno, solitamente vengono assorbite le frequenze alte, quindi quando abbiamo un suono riflesso, questo ritorna con più frequenze basse. Allora, anche l'aria assorbe principalmente le frequenze alte, e quindi l'eco che cos'è? Il ritorno da parte di un ostacolo di questo suono. Classicamente se abbiamo una parete enorme, noi ci parliamo, ci torna con anche un secondo di ritardo la voce, quando urliamo in montagna, l'eco. Ancora di più ci interessa quello che invece è l'effetto, che è il riverbero. Il riverbero fondamentalmente è un eco multiplo, cioè mentre in montagna ci piace molto avere l'eco quando è netto, quindi noi facciamo ciao e ci torna ciao, il riverbero è un insieme enorme di riflessioni, ed è quello che noi abbiamo classicamente, tipo in questa stanza, mentre io parlo, le riflessioni non sono di un unico oggetto, ma sono dell'insieme di tutti gli oggetti di questa stanza, le pareti, i soffitti, gli armadi, lo schermo qua di dietro, e tutte queste riflessioni multiple ci danno un riverbero. Quindi se noi andiamo a vedere, questo è un diagrammino dell'analisi del riverbero, vediamo se lo vediamo ancora più grande, Allora, più o meno questa durata, nella ascissa in orizzontale abbiamo il tempo che circa un secondo e mezzo. Questo in rosso è un breve impulso, quindi una sollecitazione, un beep che noi lanciamo. Quello che ci torna è questa roba qua. Quindi abbiamo questo beep che ritorna fino a un secondo e mezzo continuamente da sorgenti molto diverse. Quindi io faccio beep e per un secondo e mezzo dei ritorni, ovviamente a potenza sempre ridotta, che ci dà un effetto spazializzazione di cui stiamo parlando. Se qui fossimo ricoperti di materiale forno assorbente, quello che noi ascolteremmo sarebbe diverso, perché non avremmo fondamentalmente la parte di riverbero. Allora, quando si fa della musica e si fanno delle registrazioni che vogliono dare una sensazione reale di uno spazio in cui si suona, si ricreano dei riverberi, anche se non ci sono. Quindi abbiamo degli effetti digitali che fanno eco e riverberi per ricreare un'ambientazione, una voce naturale, altrimenti la voce non risulta naturale, perché risulta venire da se esageriamo si dice viene dalla cantina quindi con un'esagerazione di echi e riverberi, se non ce n'è del tutto addirittura non. Allora, adesso analizziamo un altro difetto dell'orecchio, perché uno si può sempre chiedere cosa servono queste cose, ma è veramente importante, il concetto di banda critica. Cioè, questa che rappresenta, questo disegno qua sotto che rappresenta la nostra coclea, quello strumentino che abbiamo nel nostro orecchio, che ha dentro queste cellule ciliate con questi peli che rilevano i suoni, è divisa in alcune zone che rilevano frequenze diverse, come dicevamo prima. Però, oltre a rilevare man mano frequenze diverse, come 20.000 Hz, 7.000, 5.000, 4.000, 3.000, 1.500, 200 e 60, credo che sia scritto lì, è diviso in bande. Quindi queste bande, che sono di circa 1,3 mm, scusate, a memoria non me lo ricordo, cioè di gruppi, no? Quindi, ecco, lavorano gruppi di circa 1300 cellule, ognuno dei quali occupa circa 1,3 mm di membrana e che copre circa un terzo di ottava. Chi suona musica l'ottava sa che cos'è. Quindi queste bande sono importanti perché quando due frequenze simultanee sono abbastanza vicine da stimolare lo stesso gruppo di cellule e quindi cadono entrambi nella stessa banda critica, nello stesso gruppo di frequenze rilevate dallo stesso gruppo di cellule, la loro distinzione diventa difficile, se non impossibile, e dà luogo a vari fenomeni. Allora, qui c'è una rappresentazione della banda critica, quindi abbiamo delle frequenze, qui sotto c'è sempre la frequenza in orizzontale, qui c'è solamente le frequenze di una banda critica, quindi circa un terzo di ottava, e abbiamo che se avviciniamo le frequenze, prima abbiamo questa zona di asprezza in cui il suono ci sembra aspro, e poi una zona di battimento che è un fenomeno acustico che dobbiamo sentire, e quindi abbiamo questo limite di discriminazione di frequenza. Quindi se abbiamo due note che si avvicinano così tanto dentro la banda critica, noi ci abbiamo, tra virgolette, dei problemi. Cioè dei problemi a capire realmente com'è il mondo, però abbiamo delle sensazioni che sono caratteristiche del nostro orecchio. Cioè noi sentiamo così. Allora, iniziamo con due frequenze che sono all'inizio della banda critica, che poi si avvicinano, tendendo a diventare un'unica frequenza, ma non lo diventano. Allora, vi alzo un po' il volume, attenzione alla soglia del dolore. Battimento. Allora, queste qui sono due frequenze che si avvicinano. In realtà noi abbiamo tutta una serie di effetti che in realtà non ci sono. Noi dovremmo continuare a sentire due frequenze distinte. In realtà noi non siamo in grado di sentirle. Io ho sentito battimenti che sono queste tremolo e poi questo unificarsi delle note. Ecco, questi sono i difetti del nostro orecchio. noi dovremmo partire sentendo sempre quello che sentiamo all'inizio. Non lo sentiamo neanche all'inizio, cioè due note differenti, due suoni differenti. In realtà non lo siamo né in grado di sentirle quasi all'inizio, poi sentiamo dei difetti, sentiamo un suono che appunto è aspro e poi diventa un tutt'uno. Ecco, questi sono difetti del nostro orecchio. Diciamo, ma perché ti accanisci così sui difetti del nostro orecchio? Perché conoscere bene i difetti del nostro orecchio, a parte che c'è qualcuno che si diverte a fare musica sfruttando fondamentalmente quasi esclusivamente queste cose, quindi mentre c'è chi cerca incredibilmente l'armonia, quindi composizione di terzi, di quinte, eccetera, c'è chi dice adesso ti faccio sentire delle cose strane e si mette a comporre delle cose che vanno a stimolare queste asprezze, questi suoni particolari, che è una bella ricerca secondo me. Però dal punto di vista digitale vengono sfruttati molto questi difetti, perché diciamo eliminare tutta una serie di informazioni che esistono dal punto di vista fisico ma che non servono dal punto di vista dell'udito, nel senso che tanto non siamo in grado di discriminarle perché comunque diventa un tutt'uno, aiuta molto a semplificare le cose, cioè in realtà a complicarle, a chi le deve semplificare, ma poi una volta che sono state semplificate ci aiuta. Allora, questo qui, per finire, vediamo che cos'è la voce. Facciamo velocemente, perché la voce è una cosa che viene trattata abbastanza a parte, perché le nostre corde vocali, mentre parliamo, non sono in grado di modificare la qualità del suono, il timbro. Loro continuano a emettere semplicemente una frequenza base e tantissime armoniche. Quindi quello che noi possiamo fare normalmente è avere una frequenza base che cambia, quindi fare una A, adesso ho l'influenza, figuriamo, però diciamo parto da un tono basso, vado verso uno alto, le corde vocali sono in grado di fare questo, null'altro. E tutto quello che viene dopo, la gola, il palato, i denti, la lingua, che modificano la cassa armonica e compongono queste armoniche, queste frequenze che sono uguali della voce in modo diverso e principalmente compongono le vocali A, I, O, U, che sono le nostre vocali, no? Alcuni dei suoni. Quindi la voce ha alcune caratteristiche particolari. Avere un insieme multiplo di armoniche composte da questa cassa armonica che è la nostra bocca fondamentalmente. Allora la voce spesso viene trattata in modo particolare anche perché il nostro orecchio incredibilmente, mentre con questi suoni che diciamo prima moltissimi difetti, il nostro orecchio dopo millenni di esercizi riesce a distinguere il parlato anche in condizioni estreme. Ci sono queste famose voci che vengono dall'aldilà con queste registrazioni in cui sente delle voci dentro a dell'incredibile rumore che nessun computer riuscirebbe a capire se c'è qualcuno che parla oppure no. Ecco, il nostro orecchio è incredibilmente capace di ascoltare voci, ascoltare cose, di distinguere delle parole quando un computer fa incredibilmente fatica a farlo, perché la composizione è estremamente articolata, quindi lì è incredibilmente bravo. Quindi in realtà ci si può permettere di buttare via tantissimo nel trasmettere la voce, perché tanto il nostro cervello riesce a capirci comunque qualcosa. Quindi ci sono dei compressori per la voce che fanno veramente schifo, ma noi capiamo uguale. E quindi la voce ci permette di trasmettere la il computer, diciamo, trasmette la voce con delle quantità di informazioni bassissime, perché tanto il nostro cervello è intelligentissimo per poter ricostruire. Quindi la voce vede un trattamento particolare all'interno dell'audio digitale. Non so se questo saltarla, farla, facciamo velocemente e poi vediamo se ci sono delle domande. In realtà l'inviluppo è interessante perché normalmente quello che fanno vedere il suono sul computer è normalmente in questa forma, cioè l'inviluppo, cioè la variazione dinamica di un suono nel tempo, cioè quella che è l'insieme di tutte le frequenze con la loro potenza, ecco, l'insieme della loro intensità è l'inviluppo ed è quello che normalmente viene visualizzato. Dentro, ad esempio, che ha lavorato, si diceva, con Audacity, quello che ci fa vedere Audacity normalmente è l'inviluppo. Quindi chi suona musica c'è una definizione ben dettagliata di come viene di alcune fasi dell'inviluppo degli strumenti acustici. Direi che li saltiamo
in cui c'è l'attacco, il decadimento, la tenuta, il rilascio, sono tipici di chi suona musica con certi strumenti e di chi crea musica simulando certi strumenti, in cui può regolare queste caratteristiche per decidere quant'è il sustain di un piano oppure di un certo strumento, cose di questo genere.
Qui finisce, diciamo, la parte di acustica. Cos'è il suono, come si caratterizza un suono e come noi lo percepiamo tramite l'orecchio, il nostro cervello, e quindi a cosa dobbiamo tenere conto poi quando lo andiamo a far ascoltare, diciamo, un suono, che poi da qui in poi tratteremo in modo digitale, cioè con dei numeri che sono elaborati dal computer fondamentalmente.